e di informazione.
Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, incompatibili.
Compatibili, appuntamento ancora con Edoardo Umberto Vecchiarelli. Questa mattina siamo orfani di Paolo Campioni, che per impegni personali non può essere presente. Vorrà dire che Incompatibili questa mattina è munco di un personaggio, ma no, Edoardo Umberto Vecchiarelli, che saluto. Ciao Edoardo, benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti.
Non farà un soliloquio, farà una chiacchierata con me. Ovviamente io non rivestirò il ruolo dell'antagonista, rimarrò sempre, come dire, come arbitro, però sarò di stimolo per far chiacchierare un pochettino il nostro Edoardo, che non ha bisogno, per la verità, di stimoli per parlare. Edoardo, allora, innanzitutto diamo un'occhiata alla situazione politica che si è venuta a creare in questi ultimi giorni per quanto riguarda tanto il personaggio di Salvini, lo sai benissimo, insomma, no? È stata data l'autorizzazione al processo. E tu che ne pensi di questa cosa? Cominciamo così, poi chiacchiereremo insieme, insomma.
Senti, io ritengo che il voto espresso al Senato sia un voto politico, non un voto nel merito della vicenda, e che sia un voto politico lo dimostra il diverso comportamento dei cosiddetti pentastellati, che nella occasione precedente, per motivi esattamente omologhi, votarono per respingere la richiesta di rinvio a processo di Salvini.
Sì, però mi permetto, qualcuno ha detto che in quella occasione non era una nave militare italiana che aveva a bordo.
No, era la 18, erano le stesse, era la stessa situazione. Sono due navi militari.
Ah, militari, per... sì, perdonami.
Quella che mi ricordo era la nave 18, se non ricordo male. Le autorizzazioni al blocco non sono state solo del ministro degli interni, ma sono state anche del ministro che aveva le responsabilità relative ai porti, così come del presidente del consiglio. Ora, questa tesi, a prescindere dalla divisione che c'è stata in campo politico rispetto all'equilibrio di governo che vede oggi la Lega all'opposizione, ha influenzato logicamente il risultato del voto. Che cosa succederà in fase di processo, e se ci sarà processo, fra l'altro, perché rimane da chiarire se effettivamente gli elementi che saranno portati.
Beh, infatti è vero, questa è un'autorizzazione.
Sì, è un'autorizzazione. Gli elementi che saranno portati per non giustificare, ma per spiegare dovizia di particolari, i motivi e il perché dei comportamenti dell'allora ministro degli interni, possa essere anche sufficiente a far sì che il giudice in sede di prima indagine dichiari il non luogo a procedersi nei confronti dell'attuale imputato, al quale è stata concessa, diciamo, dal Parlamento l'autorizzazione a procedere.
Quindi una tempesta in un bicchiere potrebbe rivelarsi, insomma, secondo te?
Diciamo, la politica in questa fase avrebbe, secondo me, abdicato al proprio ruolo. Lo ha detto bene ieri nel suo intervento Casini, al quale non può essere sicuramente appellato il nome o il nomignolo di filoleghista, visto che è stato eletto a Bologna nelle liste del Partito Democratico nell'ultima tornata. È vero, sì, che Casini ha fatto parte delle alleanze di centrodestra all'epoca di Berlusconi, insieme con Gianfranco Fini e Casini e Bossi. È altrettanto vero che il suo intervento è stato molto squisitamente politico, perché ha detto: attento a quello che fate oggi, perché domani vi potrebbe ritorcersi contro di voi, nel senso che se voi votate per appartenenza politica anziché nel merito della vicenda alla quale siete stati chiamati a dare una risposta, domani può accadere la stessa cosa anche a voi. Cioè è stato messo in moto un meccanismo particolarmente pericoloso per la democrazia, dico io, perché oggi con il rinvio l'autorizzazione a procedere al processo di Salvini, di fatto la politica ha delegato la magistratura a risolvere un problema, perché non dimentichiamocelo, è stato mandato a un'ipotesi di processo il segretario politico del primo partito italiano, che nonostante gli attacchi eccetera è un partito che sta ancora sopra al 30% dei voti.
Senti Edoardo, adesso ci fermiamo, poi ti anticipo la domanda, e la domanda è questa, mi risponderai tra poco: secondo te come andrà a finire? Ci fermiamo. Imagine how old you can stop the time. Look outside your window and simply enjoy the sunshine, singing night 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 night, singing night 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 night. Imagine how old a shooting stars are in that fire. They aren't shy and rather than dying, they still alive, singing night night. How can we change it? Compatibili, riprendiamo la nostra chiacchierata. Oggi non c'è Paolo Campioni, quindi c'è solo Edoardo Umberto Vecchiarelli, facciamo una chiacchierata io e lui.
Quindi non avrò con chi litigare,
no,
con chi discutere.
Io sono un interlocutore più tranquillo, anche spero di essere neutro, ovviamente, perché poi tra voi due c'è una contrapposizione tra destra e sinistra, o centrodestra e centrosinistra. La domanda che ti facevo prima, poi torneremo a parlare di centrodestra e centrosinistra, ma adesso ti ricordi, ti avevo detto, secondo te questa storia dell'autorizzazione a procedere e quindi a mandare a processo Salvini, come andrà a finire?
Ma ribadisco, tenuto conto della bellissima arringa a difesa di Salvini tenuta dalla Buongiorno e dalle dichiarazioni rese in maniera non casuale da Massimo Cacciarri, che è un filosofo di area di sinistra, Entrambe affermano che di fatto tutto dovrebbe concludersi con, come una bolla di sapone, sgonfiarsi ed esplodere o implodere.
Il questo a suffragio di quello che dicevi prima, che è un discorso politico, insomma, che è servito alle parti per alimentare certe situazioni.
Per alimentare la polemica, vedi, è la stessa polemica magari che fa Sanders, che è ancora secondo nella competizione degli Stati Uniti per la candidatura alla presidenza degli Stati Uniti di Sanders, che è ancora secondo e che invece vede l'attuale presidente Trump, che su due stati ha conquistato il 98%, anzi il 99% dei voti dei delegati assegnati, perché ha preso il totale meno uno. E Sanders dichiara che è cominciata la distruzione di Trump. Cioè, questo atteggiamento, che è contro qualcuno, che è proprio della sinistra, si è riverberato anche nel voto al Senato.
Perché dici sempre che è proprio della sinistra?
Perché è proprio della sinistra. Se trovami qualche esempio in occasione di governi sostenuti dal centrodestra nel quale ci si sia mossi nella forma e nei modi con cui si muove esplicitamente la sinistra. Insomma, lo stesso Violante, che è stato giudice, è stato magistrato, qualche anno fa ebbe a segnalare questo atteggiamento complesso e complicato che la sinistra metteva in campo nei confronti degli avversari politici.
Ma non potrebbe essere un discorso del tipo contro qualcuno per ottenere, che ne so, adesso.
Ma guarda, intanto noi dobbiamo tener conto che gli obiettivi politici che aveva sia il centrosinistra quando ha governato, il ministro era Minniti se non ricordo male, no? L'abbattimento dei flussi migratori è stato ottenuto con gli stessi metodi, impedire alle navi delle ONG di varcare i confini sul mare degli italiani, respingere e quant'altro. Queste due azioni, che sono omologhe, quella di Minniti e quella di Salvini, sono applicate oggi anche dall'attuale ministro degli interni, che ha fermato per un bel numero di giorni, superiore a quello del casus belli per Salvini, di una nave con circa 180-190 immigrati, o diciamo, io più che chiamarli migranti li chiamerei come si dice, opportunisti, approfittatori di una situazione.
Vorrei finire il concetto.
Opportunisti, perché approfittano di una situazione di debolezza o di conflittualità sulla quale si confrontano il centrodestra e il centrosinistra relativamente alla gestione dei flussi migratori. Quindi c'è tutta una macchina che approfitta di questa situazione, ne trae giovamento di tipo economico, perché fa pagare chi vuole attraversare il Mar Mediterraneo dalla Libia, così come vengono pagati i soggetti che acutiscono a quelli che attraversano il Mare Mediterraneo. E non solo, in questi giorni è tornato in auge l'ipotesi che si ritorni a dare per ogni migrato qualche cosa come 49 euro al giorno, contro i 24-26 che danno oggi con la modifica che ha portato a questa cosa l'allora ministro degli interni Salvini. Ora dico, se per un anno con 26 euro erano sufficienti a governare il problema di questi ospiti per certi versi non desiderati, com'è possibile che lo stesso ministro, con lo stesso problema, con lo stesso ministero, dica che serva quasi il doppio? Questo è un'altra cosa che ha dell'incredibile.
Adesso questo, io a proposito dei flussi migratori che arrivano qui in Italia.
Non sono flussi migratori.
Sì, va bene, però come la mettiamo con i soggetti che arrivano e che sono stati sottoposti a tortura? Che
questa forma di adattamento del ragionamento alla pietà umana è sbagliato. Perché?
Un soggetto è stato torturato, se permetti, insomma.
È sbagliato perché? Non perché si debba avere pietà o ospitare i soggetti che sono stati soggetti a torture o quant'altro, anzi ci mancherebbe, perché è l'alibi attraverso il quale oggi si fanno passare tutti. Ora, nella fattispecie, per tornare al ragionamento Salvini, Salvini blocca la nave perché deve convenire con gli altri stati europei su come ridividere quegli immigrati, quegli extracomunitari, chiamiamoli così. L'accordo c'è, ad esempio la Germania dovrebbe prenderne 30, la Francia 12, la Spagna qualcun altro, adesso i numeri esatti non sono importanti, però ti dico questo, che la Germania per prenderne 30 è venuta, ha mandato i suoi ispettori, ha indagato, di 30 ne ha presi 6, perché tutti gli altri li riteneva pericolosi per la tranquillità della vita in Germania. Allora, il problema è effettivamente, ma tutta questa gente che arriva da quell'area è gente che effettivamente ha bisogno o è gente che attraverso questo pietismo messo in moto dalla sinistra eccetera approfitta anche dalla bontà degli italiani? Perché io non dico che gli italiani debbono essere, essere troppo buoni a volte si fa, come si suol dire, la figura del co.
Sì, per carità. Comunque il problema, da quello che da lettore dei quotidiani, insomma, stando qui alla radio, ne abbiamo sentore tutti i giorni di queste cose, è un problema che si deve risolvere innanzitutto con una maggiore coesione a livello europeo, e l'Europa non c'ha nessuna intenzione di risolvere la questione da quello che abbiamo, che si evince, insomma. Qualcuno ipotizza che bisognerebbe mettere una serie di iniziative in loco, ovvero in Africa.
Beh, a dire la verità, noi come movimento sociale italiano al quale io ho aderito da giovane, già negli anni 70 parlava di questo problema e diceva che i paesi del terzo mondo andavano aiutati a casa loro.
Se non fosse che veicolare aiuti, vedi soldi, insomma, in quei paesi veicolare aiuti è complicato, perché
oggi è complicato,
ma per il semplice motivo che chi comanda non è affidabile, insomma, in poche parole.
Sì, verissimo.
Tu rischi di mandare, che ne so, 100 milioni di euro in un determinato stato e questi 100 milioni se li beccano.
Questo aspetto del problema è molto vero, tant'è vero, io ricordo il caso Forte, che era un sottosegretario socialista che fu implicato in un raggiro proprio ai danni perché c'era un periodo nel quale lo Stato italiano trasferiva una serie di risorse negli stati del Maghreb e quel sottosegretario ebbe modo di approfittare di una parte di quelle risorse che venivano trasferite in.
E quindi da questo punto di vista capisci?
L'Europa in più di un'occasione ha favorito lo sviluppo dei paesi del terzo mondo sottosviluppati, ha azzerato i debiti negli anni 70 e negli anni 80, ha favorito alcuni tipi di sviluppo, ha consentito anche la realizzazione di plessi scolastici, di ospedali e quant'altro, cioè ha messo in moto una serie di azioni che potevano e che avrebbero dovuto favorire lo sviluppo in loco. Ora, il problema vero è che le risorse fanno gola a tutti, soprattutto quando sono gratis, quando sono conseguenza della bontà di un popolo rispetto a un altro popolo. Allora, se tu vuoi, insomma, c'è chi approfitta, c'è un caso, al limite, anche qui a Gualdo, voglio dire, da qualche giorno. Cioè, se tu vuoi aiutare lo sviluppo di un paese, lo devi fare nella massima onestà possibile, lo devi fare con la tutela, anzi con maggiore onestà che se tu lo facessi in Italia, il tuo business, la tua attività. È capace la protezione civile, sono capaci le associazioni globaliste di fare questo? L'ONU è capace di fare questo? C'è una serie di complessità nel mondo, cioè se tu pensi che l'ONU, i dipendenti dell'ONU prendono stipendi, mega stipendi, e che quei soldi sono conseguenza dei contributi di tutti gli stati per procedere ad aiutare i paesi sottosviluppati, ti rendi conto che c'è qualche cosa che non funziona.
E qui ci fermiamo un attimo e poi riprenderemo.
Never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Met her at a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shorty drive a poodle with no top. But if I throw this money, she gon' drop, ayy. She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof fall. Only wanna call when the cash out. Only take the pick when the ass out. She from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, 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 Roxanne. All she wanna do is party all night. Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. In LA, yeah, got no brakes, yeah. Living fast, Ricky Bobby shaking bait, yeah. See the chain, yeah, it's a late, yeah. Swipe the chase, ooh, now she wanna date, yeah. Straight and no do. Shorty only like cocaine and whole foods. Yeah, snapping all up on the grandmas, going crazy. Now she wanna fuck me in the foreign, going A's. I'm from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laughs at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night.
Officina delle Arti Sceniche a Gualdo Tadino, un laboratorio dedicato ai bambini per esplorare se stessi attraverso il fantasmagorico mondo del teatro. Officina delle Arti Sceniche è un progetto di teatro ideato e curato da Chiara Acaccia e Carmela De Marte in collaborazione con Mala Umbra Teatro e Teatro Talia di Gualdo Tadino. Officina delle Arti Sceniche. Quello che non ti aspetti, lo trovi qui. Iscrizioni aperte. Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi al Grottino, foyer del Teatro Talia, in via Ruggero Guerrieri a Gualdo Tadino, oppure contattare il 320 22 31 272.
Se un fatto accade e non si conosce, è come se non fosse accaduto. Con gualdonews.it, riflettori puntati su Gualdo Tadino e la fascia appenninica. Attualità, politica, cronaca, economia, cultura, sport. Esplora le varie sezioni e resta sempre informato. gualdonews.it, il portale ricco di notizie, sempre aggiornato, sempre online. Aggiungilo ai siti preferiti. gualdonews.it, anche su Facebook e Twitter.
Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, incompatibili.
Incompatibili, riprendiamo la nostra chiacchierata questa mattina. Orfani di Paolo Campioni, c'è Edoardo con il quale appunto si può parlare tranquillamente un po' di tutto. Abbiamo iniziato a parlare di Salvini, poi il discorso è andato ovviamente sul casus belli, ovvero perché Salvini è stato rinviato, è stata data, non rinviato, giusto per dire una stupidaggine, perché è stata data l'autorizzazione, perché il perché non tanto era politico come avevamo sottolineato, insomma, no? L'autorizzazione a processarlo, insomma, e quindi siamo andati a finire a parlare dei flussi migratori, insomma, e varie problematiche. Secondo me è un problema che ha voglia per essere risolto, se mai si risolverà, non è semplice. Rimaniamo in tema di circolazione di uomini e soprattutto anche soprattutto in questo periodo di virus. Come sei messo tu a proposito del coronavirus? Sei spaventato, Edoardo?
Che ti devo dire? Insomma, mi pare che gli esiti, diciamo, negativi siano sotto l'aspetto numerico rilevanti, ma sotto l'aspetto percentuale più bassi di quello che uno si poteva aspettare. È un virus nuovo. Ci sono...
Quello che spaventa è che non c'è cura. Ma è questa la cosa che spaventa.
Scusa?
Tutti. Non c'è cura, rimedio.
Beh, non c'è cura, non c'è rimedio, perché è un virus nuovo. Insomma, tant'è vero che l'hanno ribattezzato, qualcosa è CR.
Sì, esatto, gli hanno dato un nome.
CR10.
Io lo chiamo coronavirus perché mi ricordo questo nome, così ci capiamo immediatamente.
19, perché secondo i ricercatori si è sviluppato nel 2019. Uno dei primi a lanciare l'allarme fu un medico cinese che non fu creduto,
anzi fu anche condannato,
fra l'altro emarginato dal sistema perché veniva considerato un piantagrane. Oggi che è morto gli viene riconosciuta la capacità di denunciare, nonostante il sistema, la pericolosità di quel nuovo virus. Oggi si stanno tutti attrezzando, mi pare che l'Italia sia uno dei paesi diciamo che con più forza ha risposto, impedendo ad esempio i voli da e per la Cina.
Senti, è una questione di fortuna o è una questione di efficienza dei controlli per quanto riguarda l'Italia, che tra le nazioni forse
è la meno colpita? No, io non credo che sia una questione di fortuna, ma è una questione di casualità, nel senso che così come è accaduto per le tre navi da crociera, che oggi sono tutte in quarantena, da quale vengono sbarcati quotidianamente quelli che si sono presi l'infezione, eccetera, credo che sia una casualità. La forma e il modo con cui vengono controllati i soggetti che sbarcano a Fiumicino o negli altri aeroporti italiani è quello della verifica della temperatura corporea. Se la temperatura corporea supera i 37,5 gradi, vengono posti all'attenzione dei medici, i quali medici fanno le analisi e verificano cioè è una forma. Questo avviene grazie alla presenza della Protezione Civile, che ha messo a disposizione un numero enorme di soggetti che in forma volontaria appunto esercitano questo ruolo di controllo. Ben fatta la cosa. Credo che uno dei soggetti che meglio ha espresso il proprio punto di vista sulla vicenda del coronavirus è stato proprio il precedente responsabile della Protezione Civile Borrelli, il quale ha dichiarato che non è una pandemia ma è un'epidemia. E no, noi ne abbiamo parlato un paio di volte fa, non ricordo anche male, anche con Paolo, il quale Paolo un pochettino Tadino mi ha allarmato nel fare certe affermazioni, cioè troppo semplicistiche. In realtà l'attenzione, la cura, intanto nella prevenzione, è uno degli elementi fondamentali per la salvaguardia all'impedimento dell'espansione del virus. Infatti, in Italia questo sta avvenendo grazie anche alle qualità dei medici che fanno riferimento allo Spallanzani, che è uno dei centri antivirologici più importanti d'Europa, se non del mondo. Mi pare che i soggetti che sono all'attenzione dello Spallanzani, alcuni sono stati proprio rilasciati in questi giorni perché hanno finito la cosiddetta quarantena. C'è una polemica anche sulla durata o meno del tempo di incubazione, c'è chi parla di 24 giorni,
Spallanzani
ha ritenuto di far rimanere a 14 giorni questo tempo di incubazione.
Certo che interromperti è complicato, quando parti per la tangente.
Beh, d'altro canto, se uno deve esprimere un concetto,
certo. No, perché non avevo mai avuto modo di interloquire con te in modo diretto, non ne stavo notando. Questo probabilmente ti deriva anche da lunghi anni di militanza politica, dove chiaramente è il mestiere del politico anche quello di parlare in un certo modo.
Giancarlo, se hai da dire devi dire.
Certo, sì, per carità, però magari qualcuno si può inserire. Tu vedo che chiudi varchi, insomma, vai per la tua strada.
Nei limiti del possibile, diciamo, anche perché siccome stavo chiudendo il concetto, riconoscendo, diciamo, ai medici, agli specialisti, ai ricercatori dello Spallanzani il merito di avere ben interpretato le forme e i modi con cui isolare il virus, credo che questo sia
una delle paure che hanno espresso anche i stessi sanitari, è quello della residenza del virus. Cioè, fino adesso nel nostro paese, in Italia, i casi che sono stati rilevati sono tutti casi con l'origine cinese, o di persone che sono state, anche se italiani, l'hanno contratto in Cina. Quello che temono tutti è se questo virus comincia a circolare con cittadini italiani. Capisci questo? Perché poi questo potrebbe dare la stura, è un passaggio di qualità che potrebbe far parlare di pandemia. E questo
diciamo
è grosso,
che l'efficienza, l'efficienza del sistema antivirologico è data anche dalla capacità di recuperare, così come è avvenuto per i due soggetti che sono ancora in camera di rianimazione, ma pur migliorando, cinesi, per cui è stato possibile ricostruire l'intero percorso fatto dagli stessi negli ultimi 14 giorni prima del loro ammalarsi.
Si vede nei film, insomma. Io ne ho visti di film, ti sarà capitato anche a te di vedere quei film catastrofici, virus killer,
per carità,
cose.
Però sai, che a volte la fantascienza anticipa la scienza, per carità, è vero. Io sono un amante, un cultore della fantascienza. Negli anni '80 ho letto tutto Isaac Asimov, eccetera.
Asimov,
la trilogia addirittura bellissima, le capacità di conquistare.
Ma era uno scienziato Asimov.
Era uno scienziato che supportava i suoi racconti con dati di riferimento scientifici veri e reali. Quindi che ti devo dire? Io auspico, anche riconoscendo, no, una capacità di reazione imponente da parte del regime cinese, del regime comunista cinese, nei confronti di questa epidemia, aver allestito due ospedali nel giro di 20 giorni per oltre 30.000 persone è particolarmente significativo.
Certo.
Io non credo, ad esempio, a quelle immagini di coartazione di alcuni da parte degli operatori sanitari. Credo che siano più delle fake news che delle realtà, nel senso che se tu stai male sai qual è il rischio, che è un rischio di morte, credo che vai volontariamente
all'ospedale
farti curare.
Ci fermiamo ancora e poi andremo alla conclusione della nostra chiacchierata.
A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene. Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno tre iene. Gli amici ormai si sposano alla mia età, ed io mi cazzo se non indovino all'eredità. Forse dovrei partire, andarmene via di qua e cambiare la mia vita in toto, tipo andando in Africa. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale, e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Tu eri Robin, poi hai trovato me. Pensavi che fossi il tuo Batman, ma ero solo il tuo Ted. E quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me, i migliori alla fine se ne vanno sempre, che cosa rimane? Stasera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale, e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Giorni di polio sono Ringo Starr. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale, e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr.
Per la nuova collezione possiamo scegliere giallo oro o ambra per un effetto magico e intenso. Non dimentichiamo giallo lime e crema, spettacolari.
Sono tutte tonalità gialle.
Eh sì, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
GRT Sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. La Coppa Italia finisce in parità all'andata della semifinale a San Siro tra Milan e Juventus. I rossoneri di Pioli, reduci dal derby perso in rimonta, hanno disputato un ottimo primo tempo, impegnando diverse volte Buffon, ma trovando il vantaggio con Rebic solo al 61esimo. Pochi minuti dopo, l'espulsione di Hernandez ha permesso alla Juventus di prendere il controllo del gioco, acciuffando il pari al 91esimo dal dischetto con Cristiano Ronaldo. Sono orgoglioso della prestazione fatta, anche se meritavamo un risultato diverso. Ora cercheremo di fare meglio al ritorno. Le parole di Pioli, polemico sul rigore assegnato a CR7. Sentiamolo.
Ho già detto sull'episodio di rigore cosa penso, nel senso che nello stesso episodio alla riunione degli arbitri era stato detto che era stato un errore fischiare quel rigore. Sto facendo un po' di confusione onestamente, perché se quello non era rigore, credo che non fosse rigore nemmeno questo, però ci spiegheranno. E poi le altre cose le lascio a voi, le lascio a chi ha visto la partita. Io devo concentrarmi sulle situazioni della squadra. Ripeto, avevo chiesto ai giocatori di uscire senza rimpianti, e sicuramente i miei giocatori hanno fatto il massimo che potevano fare.
Per la Serie B, partita da tripla quella che andrà in scena all'Adriatico tra Pescara e Cittadella. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta, i padroni di casa hanno perso a Chiavari contro l'Entella, mentre il Cittadella ha lasciato il passo all'Empoli in casa. Solo un punto separa le due contendenti, con Allegro Taglie che vuole vincere per superare in classifica il collega avversario Venturato. Fischio d'inizio alle ore 21 dirige l'incontro il signore Illuzzi, ma sentiamo come ha preparato il match proprio Nicola Legrottaglie.
Sono dell'idea che più li tieni fuori e lontani dalla porta e meno problemi ti danno, perché sono giocatori anche fisici, alti, strutturati, sui cross sono forti, la maggior parte dei gol li hanno fatti sui cross, e quindi tenerli in aria diventa un problema, anche tenerli bassi la squadra, quindi voglio lasciarli liberi.
Esordio con medaglia per l'Italia mondiali di biathlon di Anterselva nella gara inaugurale, la staffetta mista composta da Lisa Vittozzi, Dorotea Virer, Luca Sofer e Dominic Windisch conquistano la medaglia d'argento. Medaglia d'oro alla Norvegia, mentre la Repubblica Ceca completa il podio. E per lo sport è tutto, a più tardi.
Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, incompatibili.
Siamo nell'ultima parte del nostro spazio, anzi del nostro, in questo caso uso il termine nostro perché non essendoci Paolo Campioni sono stato coinvolto in prima persona, non come antagonista di Edoardo Umberto Vecchiarelli, ma come così, per fare come una chiacchierata, ecco, insomma, perché il cliché classico di questo spazio, che il cui titolo è incompatibile, è proprio di vedere la contrapposizione di due uomini che la vedono diversamente per quanto riguarda la loro appartenenza e militanza politica, o comunque appartenenza ideologica, ecco, Edoardo Umberto Vecchiarelli destra o centrodestra e Paolo Campioni sinistra o centrosinistra, questa è un po' la loro collocazione. Tutto è nato tra l'altro con lo spoglio elettorale delle elezioni comunali, vero Edoardo?
Come?
Dico, questa idea di fare questo programma,
sì,
incompatibile,
sì, sì, è nato sì, esattamente, è nato proprio
perché si
in quella occasione, occasione della quale ti ringrazio fra l'altro, perché mi ha dato modo di conoscere meglio l'attività di informazione che questa emittente assolve nei confronti dei cittadini gualdesi e del circondario. Io credo che fra l'altro la lunga militanza e perseveranza nell'esercitare questa attività sia da parte tua che dei tuoi collaboratori sia una cosa rilevante per la città di Gualdo, anche perché a volte un po' di musica e un po' di informazione fanno più che tante discussioni inutili,
certo,
al bar.
È vero, a proposito. E grazie, ti ringrazio di questo perché in effetti è una vita che ci dedichiamo a questo, insomma. A proposito di destra e di sinistra, tu come ti definisci? Parliamo un po' di Edoardo, perché magari le nuove generazioni non ti conoscono come ti può conoscere chi magari è un po' più datato. Un uomo di destra, di centrodestra?
No, io sono di destra. Sono di destra perché credo nei valori Dio, patria e famiglia, per essere chiaro.
Edoardo, lo sei sempre stato oppure
sì,
magari.
Lo sono sempre stato, per educazione, per cultura e per convinzione successivamente, logicamente il primo approccio è stato per per insegnamento, il secondo per cultura e il terzo per convinzione.
Tu sei una persona che ha vissuto credo gli anni 60 e
i
68.
Peggiori anni della politica in Italia, in cui si uccideva impunemente.
No, io parlo del 68, adesso vediamo questo, perché il 68 è stato un periodo, adesso non voglio fare per carità un excursus su quegli anni ci mancherebbe altro, però un periodo dove chi ovviamente affascinava le nuove generazioni era un vento di sinistra.
Ma diciamo questo, che
in questo caso se tu avevi sposato una causa che è stata la parte opposta, se, per certi aspetti eri un rivoluzionario, chiamiamolo così.
Guarda, io ho letto Wagner, ho letto Schopenhauer, ho letto Nietzsche, ho letto Kant, ho letto anche Marx, per certi versi il Capitale.
Beh, opera ponderosa, non l'avrei letto tutto, insomma.
Beh, il Capitale è formato da più volumi, però certo. Diciamo il tomo fondamentale nel quale si istituisce il potere del proletariato, sicuramente sì. E quello è l'errore della sinistra, è l'errore dei comunisti, cioè si parla comunque di una dittatura, cioè dove gli uomini non sono liberi, dove gli uomini e le donne non sono liberi. Ora, noi abbiamo vissuto per anni una cultura della storia fuorviante. Valdospini, che era, diciamo, il testo nel quale si studiava la storia, ha censurato decine di anni di storia, no? In questi giorni si ricorda ad esempio il genocidio delle foibe.
Sì.
Qualcuno come Vauro ad esempio dice che quel genocidio è stato conseguenza di un'altra forma di oppressione, che era stata da conseguenza del fascismo o del tentativo di conquistare l'Istria e la Dalmazia da parte dell'Italia. Istria e Dalmazia che sono stati sempre della Repubblica di Venezia, quindi voglio dire, non sicuramente a connotazione.
Senti, a prescindere dalle ideologie, dalle varie visioni che si possono dare, credo che la condanna deve essere sempre comunque
sicuro,
netta,
guarda, io,
di un atto barbarico, che venga dalla destra o dalla sinistra.
Per farti capire come la penso, io sono filo israeliano e ritengo degli imbecilli coloro che vanno a scrivere nelle porte di qualche israelita o di qualche ebreo quei simboli, che sono perché consentono ad altri imbecilli di approfittare e spargere ulteriore acredine nella società. Quindi in questo senso io ad esempio sono stato nel 63, 64, 65 un tifoso di Golda Meir e di Moshe Dayan quando conquistò la penisola del Sinai e si fermò sullo stretto di Suez, perché gli americani gli dissero: fermati, non puoi conquistare l'Egitto. Ora, che cosa voglio dire con questo? Che ad esempio nel mio partito, nel vecchio partito, nell'MSI, c'era una componente che faceva riferimento fra l'altro a Rauti, che era filo-araba. Non sono mai stato filo-arabo, ad esempio. Perché? Perché ritengo non la cultura araba, attento, ma l'utilizzo dell'Islam, della religione islamica, è come una forma di aggressione nei confronti dell'Occidente. Quindi il significato di Dio, patria, famiglia lo racchiudi proprio in questo atteggiamento di opposizione a qualsiasi forma di totalitarismo. Anche l'Islam è una forma di totalitarismo, per capirci, perché la legge della Sharia ti obbliga a certi comportamenti. La società è invece un insieme di forme, di modi e di atteggiamenti di essere che non possono essere conculcati.
Su questo magari ci sarebbe da parlare, da fare una trasmissione, due, tre, e poi magari probabilmente non ne verremmo a capo. Ma qui bisognerebbe invitare proprio degli islamisti, cioè persone
io non dico che l'Islam è una religione fondamentalmente oppressiva. Io dico che alcune interpretazioni dell'Islam, di quella religione con particolare riferimento alla Sharia, sono fondamentalmente oppressive.
Quindi tornando a te, tu sei un uomo di destra dalla nascita, insomma.
No, non sono dalla nascita, lo sono anche per cultura.
Per cultura, quindi hai fatto una carriera politica, hai militato.
Ho conquistato sul campo i miei galloni, no? Perché mi sono confrontato anche con i colleghi del mio partito. Ho avuto modo di essere consigliere comunale a Gualdo dall'85 al 90.
Poi sei andato in regione, se non erro.
Poi sono stato in regione dal 95 al 2000. Ho fatto il presidente del consiglio dal 2009 al 2013 del consiglio comunale di Gualdo Tadino. Posso dirti questo, che i miei insegnamenti in questo momento, nei confronti di chi mi ha sempre seguito, ha dato i suoi frutti, perché presidente del Consiglio regionale dell'Umbria è un mio vecchio e antico discepolo. L'attuale responsabile di Fratelli d'Italia regionale, Franco Zaffini, è un senatore che se la cava abbastanza bene da senatore, così come il deputato. Deputato adesso, Manuele Prisco, che è stato assessore all'urbanistica del comune di Perugia nella prima legislatura di centrodestra, che ha visto vincere appunto il centrodestra, oggi è un deputato di Fratelli d'Italia, anche lui se la cava abbastanza bene. Fra l'altro, proprio in questi giorni hanno sbloccato la vicenda sulle macerie del comune di Norcia.
Questa è una bella notizia. Senti un'altra cosa, adesso sei in pensione praticamente, sì, sei fuori dai giochi.
Sono in pensione, non faccio più vita politica. Senti, attiva.
Un rimpianto, qualche rimpianto ce l'hai, che avresti, di cose che avresti voluto fare?
Ma guarda, in un certo momento avrei potuto candidarmi a sindaco della città, no, ho deciso di non farlo perché so che è troppo impegnativo sotto l'aspetto umano, sotto l'aspetto pratico, sotto l'aspetto sostanziale. Ti devo dire che dopo i 65 anni mi sono particolarmente impigrito, ciò non toglie che ho sempre, diciamo, voglia di conoscere, di sapere di come vanno le cose, come si svolgono i fatti e soprattutto capirne le motivazioni.
E questo lo si evince, insomma. Va bene, Edoardo, il tempo ci dice che abbiamo chiuso.
Ringrazio anche gli spettatori per la pazienza di aver ascoltato diciamo questi soliloqui.
Beh, vabbè, poi l'ho parlato
anche... mi è mancato.
È vero. Beh, in effetti il contraddittorio è molto più vivace. Grazie Edoardo e appuntamento con gli incompatibili alla prossima settimana.
He's the guy who's the talk of the town. With the restless guy, don't you bother to fool him around. Keeps the vomits on the run, boy. Keeps the vomits on the run.
A Radio Tadino sono le 11.
Ciao, sono la Digital Radio. Ormai sono in quasi tutte le auto e nelle case. Scopri la magia della Digital Radio con Radio Tadino in tutta l'Umbria. Digital Radio DAB Plus, il suono perfetto. GRT, giornale radio.
Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
In primo piano il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge sulla riforma del processo penale. Nel provvedimento anche il lodo Conte bis. Pesa però l'assenza di Italia Viva, sulla quale non ha fatto sconti il Premier.
Non ci si è scostati mai dalla posizione.